Ed eccoci tornate in linea, siamo in collegamento con Francesco Vignarca, Rete Pace e Disarmo, che salutiamo e ringraziamo.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Bene, iniziamo subito ad entrare nel merito della questione, ossia questa modifica alla legge 185 sull'export di armi. È notizia di oggi che è stata rinviata la discussione a marzo per una quarantina di emendamenti portati dalle opposizioni, ma diciamo che al di là di questo ci interessava intanto capire che cosa cambia e quali sono le potenziali conseguenze di una modifica di legge.
Diciamo che questo DDL di iniziativa governativa, che andrebbe appunto a modificare la legge 185 del 90, realizza un antico sogno dell'industria militare e delle lobby delle armi, che hanno sempre visto molto male il fatto che in Italia da più di 3 decenni ci fosse una norma che regola l'export di armi, dà dei criteri, quindi non permette proprio di vendere dappertutto, e anche quando magari questo viene permesso perché, diciamo così, i governi sono stati di manica larga, quantomeno dà un'informazione sia al Parlamento che all'opinione pubblica sull'entità di queste vendite e sulle destinazioni di queste vendite. Quindi dà a noi strumenti poi quantomeno per protestare. Il sogno appunto dell'industria degli armamenti è che invece questo tipo di controlli non venga esercitato, che ci sia una gestione non tecnica, quindi per capire se una richiesta di vendita soddisfa i criteri delle norme nazionali e internazionali, ma politica. Quindi ovviamente sappiamo bene, l'abbiamo visto anche in queste settimane, quanto spesso e volentieri la ragione di Stato o gli interessi di Stato vadano oltre le norme, le regole, e oltretutto appunto che si induca la possibilità per chi controlla l'export di armi di interagire con le organizzazioni non governative, di fornire informazioni per esempio sulle banche coinvolte, ed è ovvio che davvero se passasse questo disegno di legge, tutti quei criteri e principi, meccanismi che in più di 3 decenni ci hanno permesso davvero di quantificare l'export di armi italiane e anche in alcuni casi di portare avanti delle azioni legali per bloccarlo, non saranno più possibili. Noi da metà del 2023, quando è iniziato l'iter, abbiamo espresso i nostri dubbi nel merito, perché qui non stiamo parlando di una contrapposizione ideologica, ma proprio di problemi concreti che si verificheranno se il DDL dovesse passare in questa maniera. Al Senato non siamo stati ascoltati, anzi, eravamo stati ascoltati dai senatori di maggioranza, ma poi è intervenuto il governo a dire non se ne fa niente, bisogna andare avanti così, e adesso alla Camera stiamo cercando quantomeno di creare attenzione su questo passaggio che sarebbe veramente deleterio.
Ecco, in particolare c'è questo ruolo del Comitato Interministeriale per gli Scambi di Materiali di Armamento per la Difesa, che assume, diciamo, una funzione, potrebbe potenzialmente assumere una funzione di via libera, diciamo, rispetto alla vendita di armi.
Esattamente, il comitato c'era inizialmente nella prima stesura della legge degli anni 90, è stato poi assorbito e può anche andare bene che venga reintrodotto in quanto luogo anche di sintesi o di presa di responsabilità politica, perché nel corso degli ultimi anni va detto che spesso e volentieri c'era un po' un gioco di rimpallo, quando noi contestavamo alcuni tipi di vendite verso paesi problematici perché erano in conflitto, violavano i diritti umani. I tecnici ci dicevano ma è una scelta politica, i politici dicevano ma è una scelta tecnica, e in quel modo non si trovava mai chi era responsabile della scelta. Quindi che ci sia un CISD, questo comitato, che va a definire delle linee, va a dare delle indicazioni generali, si prende la responsabilità di darle, a noi va bene. Il problema è che non può essere il luogo che poi prende le decisioni sulle singole specifiche vendite, perché quello va fatto solo da dei tecnici che sanno cosa succede giorno per giorno, che hanno consapevolezza del materiale di cui viene chiesta l'esportazione, della destinazione, perché sanno lo sviluppo della situazione del paese, dove queste armi dovrebbero andare. Evidentemente un comitato che addirittura non è più interministeriale come una volta, cioè formato da burocrati, da diplomatici, ma che viene costituito con la presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Esteri e del Ministro della Difesa, un comitato del genere non si può riunire ogni giorno per valutare le richieste di esportazione. E chiaramente a questo punto il risultato finale concreto sarebbe quello di fare queste riunioni, dare un via libera preventivo ai paesi, come è successo anche con questo governo che per esempio ha ripreso a dare l'ok alle vendite verso Emirati Arabi ed Arabia Saudita, ma in maniera preventiva. senza neanche vedere quale arma, quale tipo di arma, quale contesto. È ovvio che un comitato del genere, riunendosi una volta, due all'anno, avrebbe come risultato vero solo la stesura di liste bianche di paesi che fanno bene sempre, e poi ce li vedo, anzi non ce li vedo, i diplomatici dell'UAMA, cioè dell'unità del Ministero degli Esteri che materialmente poi rilascia le autorizzazioni, andare a dare contro a quello che è stato indicato da Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e Ministro della Difesa. Capite bene che questo meccanismo toglie qualsiasi possibilità di valutare nel merito, assume solo una motivazione preventiva politica, ma questo non è quanto la legge prevede e soprattutto quanto il trattato internazionale sul commercio di armi che l'Italia ha sottoscritto prevede, perché lì ci sono dei criteri molto specifici, molto precisi, che non possono essere valutati se non volta per volta analizzando il caso.
Sì, è chiaro quello che dici, dopodiché abbiamo visto in queste ultime fasi, soprattutto rispetto ai vari scenari di conflitto in corso, che appunto l'ostacolo, diciamo, posto da una legge come può essere questa, non sempre, come dire, garantisce al 100% questi criteri. Detto questo, penso sia da sollevare la questione rispetto a quanto si diceva su un livello minimo di trasparenza in qualche modo, e che va, diciamo, invece il governo sta andando nella direzione, su questo come su altri disegni di legge, di come dire, più Stato per meno Stato, nel senso che c'è un controllo diretto, ma che di fatto si rappresenta e si esprime poi con una via libera su, appunto, tutta quella che è un minimo di normativa che potrebbe garantire e tutelare una serie di questioni. Non a caso,
sì, perché poi queste decisioni non vengono prese nell'interesse di tutti, ma nell'interesse di pochi.
Certo.
È chiaro che l'interesse di tutti, oltre a quello di rispettare i diritti umani e le norme internazionali, sarebbe quello di evitare i conflitti, perché sappiamo che i conflitti in giro per il mondo poi creano problemi politici, di instabilità, anche economici di ritorno. E invece qui si dà un via libera, in questo caso specifico, a degli interessi particolari dell'industria militare.
Certo.
E questo è il problema. Certamente la legge 55 e 90, noi l'abbiamo sempre detto, non è una legge pacifista o disarmista, come diceva Don Tonino Bello, già presidente di Pascristi, l'unica legge pacifista sulle armi sarebbe articolo 1, non si producono armi, punto. Però siccome intanto ci sono, intanto vengono prodotte, noi dobbiamo almeno avere un controllo. Va ricordato che la legge nacque su grande spinta della società civile, che era stufa che gli scandali di cui l'Italia era stata protagonista negli anni 70-80 sul commercio e il traffico internazionale di armi, perché il nostro paese era geograficamente e politicamente in mezzo a vari flussi e quindi purtroppo è stato protagonista, e in questo senso per dire va bene, prendetele pure le armi, ma quantomeno diteci dove vanno, quantomeno in alcuni luoghi no, quantomeno abbiamo dei criteri di limitazione, che è un po' il concetto della riduzione del danno, se vogliamo. Ecco, noi vorremmo che si migliorasse da lì in poi per avere ulteriori riduzioni del danno, invece questo disegno di legge creerebbe una situazione in cui il danno verrebbe assolutamente aumentato, con un interesse di pochi solo garantito.
Certo, se hai ancora qualche minuto, appunto, ti chiederei giusto di commentare il fatto che, appunto, come dicevo, non a caso avviene in questo momento in cui vediamo un'America di Trump che chiede un aumento del PIL per la spesa in armamenti, mandare più aiuti, appunto, a livello europeo, eccetera. Ci sono una serie di questioni che ovviamente andrebbero sollevate.
Assolutamente, e noi lo facciamo, questa nostra iniziativa di difesa della legge sta all'interno di un ragionamento che noi facciamo con le nostre organizzazioni in Italia, ma anche con alleanze internazionali, su un pericolo di militarizzazione sempre più imponente, su una crescita delle spese militari che non solo andrà a alimentare dei conflitti, come ha sempre fatto, ma se verrà fatta passare la linea che per esempio continua anche a esprimere Mark Rutte, no? Il nuovo segretario generale della NATO, per cui bisogna tagliare welfare e sanità per fare più armi, e quello creerà ancora più problemi non solo in giro per il mondo, ma direttamente in casa nostra. Ed è chiaro ed è ovvio che questo antico sogno, come dicevo all'inizio, dell'industria militare si concretizza proprio adesso, perché c'è una congiuntura favorevole a questa retorica di una militarizzazione che dovrebbe portare sicurezza e difesa, e invece no, porta sempre più insicurezza, sempre più conflittualità, a vantaggio ancora una volta degli interessi di pochi. Il problema è che quello che Dwight Eisenhower, già presidente degli Stati Uniti e prima che ancora capo delle forze alleate nella seconda guerra mondiale in Europa, sottolineava nel suo ultimo discorso di addio alla Casa Bianca, cioè che il complesso militare industriale era il pericolo maggiore per la democrazia, oggi noi vediamo che c'è un complesso militare industriale finanziario, perché le grandi industrie militari sono tutte controllate da questi megafondi, che sono gli stessi che speculano su altri aspetti dell'economia e che abbiamo visto proprio plasticamente sostenere queste politiche già che si vedono nei primi giorni dell'amministrazione Trump, queste politiche di potenza, di prevaricazione. Perché? Perché gli interessi di questi super ricchi, che poi sono appunto espressione di questi megafondi, vanno in quella direzione, cioè in un mondo più conflittuale, in un mondo in cui tutti i soldi degli stati vengono drenati perché la politica ormai è debole, fragile, non riesce più a opporsi. Vediamo anche nell'Europa, che potrebbe dire una parola diversa, invece si appecorona in un certo senso ai desiderata di Trump, e addirittura von der Leyen va a dire no, ma non metteteci dazi, compreremo vostre più armi, compreremo vostre più gas. Cioè veramente siamo al livello in cui anche una politica internazionale di un continente come l'Europa, che ha una certa importanza, si riduce a pagare il pizzo all'amministrazione Trump, perché siamo a questi livelli in un certo senso. Ed è ovvio che quindi è proprio in questa congiuntura che si concretizza una modifica che, ripeto, è un sogno di tanto tempo fa dell'industria militare, che non vuole nessun tipo di controllo. E questo dovrebbe preoccupare non solo chi è pacifista o disarmista, ma dovrebbe preoccupare tutti i cittadini. Cioè stiamo parlando di un andazzo per cui davvero si arriva a un livello in cui certi interessi non vogliono essere assoluti, vogliono essere slegati da qualsiasi controllo collettivo, slegati da qualsiasi valutazione del loro impatto. E questo ovviamente è grave al di là della modifica della 195, che ne è però un simbolo abbastanza evidente.
Assolutamente. Noi ti ringraziamo molto per la chiarezza e la precisione, e sicuramente sarà importante continuare ad aggiornarci su questi temi, anche se ci saranno mobilitazioni, perché poi di questo si tratta. Bisogna,
sì, diciamo, insomma, che sicuramente il fatto di aver avuto questo mese in più ci permetterà di intensificare le informazioni, le azioni su Roma e non solo, le azioni di comunicazione, e quindi vi ringraziamo anche per questo spazio.
Alla prossima.
A presto, presto, grazie.